Allora, 105.250 come preannunciato, eccoci pronti per riflettere un po' insieme a Daniele su quello che sta accadendo in Iraq in questi giorni, su questi nuovi incredibili schieramenti che vediamo andarsi a costituire contro l'avanzamento dell'ISIS. Allora forse è meglio partire proprio dall'andare un po' a spiegare, a raccontare chi sono i vari protagonisti di quello che sta succedendo in questo momento in Iraq. In primis, quindi, partiamo da chi rappresenta l'ISIS. Ciao Daniele, buongiorno.
Ciao a tutti.
Ciao. Io partirei proprio da questo, insomma, chi sono i protagonisti in questo momento e qual è in qualche modo il loro ruolo, quindi, dei curdi iracheni in questa delicata fase?
Sì, dunque, sì, mi sembra un modo giusto di partire, proprio perché c'è un po' di confusione mediatica, più o meno interessata, più o meno dovuta abbastanza all'ignoranza su quello che accade lì, tanto perché insomma, quando si parla di curdi, come già abbiamo detto altre volte, dire curdi non vuol dire niente, cioè come dire gli italiani o i francesi, per cui insomma ci sono anche all'interno del movimento curdo e soprattutto all'interno del movimento curdo diverse fazioni con posizioni molto diverse, in lotta anche aspra, a volte in alcuni periodi proprio in guerra aperta tra di loro, quindi insomma è sempre importante capire di chi si sta parlando. L'attore, boh, in questo momento quello anche più nominato e studiato dai media è sicuramente l'ISIS, o meglio l'IS, che bah, credo che insomma sia abbastanza risaputo un po' la sua vicenda, un'organizzazione che arriva dalla resistenza islamica contro l'occupazione americana in Iraq, quindi dopo il 2003, guidata inizialmente da Abu Mustafa al-Zarqawi, poi confluita con un'alleanza un po' particolare con Al-Qaeda, quindi ha cambiato nome, prima si chiamavano al-Tawhid al-Jihad, poi diventano Al-Qaeda in Mesopotamia, con questa alleanza che è appunto un'alleanza un po' particolare, dicevo, perché fin da allora c'è un po' una frizione tra le posizioni di al-Zawahiri, quindi di Al-Qaeda, e le posizioni di questo gruppo, che sostanzialmente consistevano nell'atteggiamento del gruppo di al-Zarqawi, poi diventato Stato Islamico, nell'attacco di tipo settario contro gli sciiti e contro tutte le altre minoranze della regione, che era sostanzialmente l'obiettivo principale fin dall'inizio di questa organizzazione, il primo grosso operazione militare fatta da al-Zarqawi è stato un attentato contro la moschea sciita Najaf, uno dei luoghi santi dell'Islam sciita, con insomma decine, qualche centinaio di morti, e cosa che ha scatenato quello che era poi negli obiettivi del gruppo, no? Una guerra sostanzialmente tra sciiti e sunniti. Questo insomma, per da un lato insomma l'idea anche abbastanza giusta dal suo punto di vista di al-Zarqawi era quella di evitare il formarsi di un fronte che si opponesse all'occupazione americana, un fronte in cui all'interno ci stessero sunniti, sciiti, curdi, e quindi che assumesse un carattere diciamo laico, di liberazione nazionale di tipo classico, cosa che avrebbe fatto passare in secondo piano l'obiettivo loro, che era quello di una formazione di una resistenza islamica ortodossa, la formazione di un territorio liberato, tra virgolette, insomma di un califfato, che è quello che insomma pian piano sono riusciti a raggiungere oggi, con in mezzo la cosa che gli ha dato più forza è stato chiaramente il crollo del controllo sul territorio, di parte del suo territorio, del regime di Assad, quindi Stato Islamico in Iraq, poi è diventato Stato Islamico in Iraq e nel Levante, si è spostato molti dei suoi uomini, che tra l'altro, ricordiamo, arrivano un po' da tutto il mondo, nel senso che una forza soprattutto fatta da combattenti stranieri, insomma, si può dire una forza veramente internazionalista da questo punto di vista, perché raccoglie soprattutto stranieri, cioè gli iracheni e siriani nel gruppo fondante di Stato Islamico sono una minoranza, la maggior parte arrivano un po' da tutto il mondo arabo, tunisini, giordani, eccetera, eccetera. E poi in Siria, questo nell'ultimo anno, gli ultimi due anni, sono stati un po', cioè dopo aver ottenuto una sorta di egemonia sulla resistenza islamica ad Assad, sono stati praticamente cacciati dal nord della Siria in particolare, ovvero dall'area del Rojava, del Kurdistan siriano, con cui continuano gli scontri, però sostanzialmente sono stati battuti sul campo dai curdi, hanno dovuto in parte ritornare verso l'Iraq e poi, insomma, tornando in Iraq è successo quello che abbiamo visto negli ultimi giorni, la presa di Mosul, oltre che di diverse città nell'area, nelle province orientali della Siria, quella proprio sul confine iracheno, che ormai il confine tra Siria e Iraq è un confine che non esiste sostanzialmente più. Già prima era un confine molto sulla carta, perché, insomma, una zona desertica abitata da nomadi, quindi però appunto la conquista di diverse città su quel confine lì, in particolare sul corso dell'Eufrate, e poi la presa di Mosul, che è la seconda città irachena, una città di quasi 2 milioni di abitanti, con soprattutto la conquista di armamenti pesanti, mezzi militari dell'esercito iracheno, che è praticamente scappato di fronte all'avanzata dello Stato Islamico, e quindi questo è stato un colpaccio per loro, nel senso che hanno preso, a parte che nella banca di Mosul hanno trovato 500 milioni di dollari in contanti, hanno trovato tutti i mezzi blindati dell'esercito iracheno, armi pesanti, pare anche armi chimiche, e questo armamentario qua è stato quello che gli ha consentito poi di allargarsi nell'area, di iniziare ad attaccare le minoranze cristiane, curde, eccetera. Quindi questo è un po'...
Senti, oggi l'ISIS viene sottolineato in particolare sul Corriere della Sera con questa intervista al politologo Jan Bremmer, che dice: sono i terroristi più potenti della storia. E quindi va bene tutto per contrastare l'ISIS in questo momento?
Sì, tra l'altro interessante questa definizione, perché sentivo prima anche su Radio 3, insomma su qualche radiogiornale, qualcuno che diceva: non si possono chiamare più terroristi perché ormai sono uno Stato, no? Insomma, tanto per capire i confini tra questi due termini. Quindi sì, la questione è che loro, sia nei programmi loro, insomma, l'ho abbastanza dichiarato fin dall'inizio, rispetto ad Al-Qaeda, un altro motivo di spaccatura con Al-Qaeda, che Al-Qaeda era un gruppo, diciamo, terrorista classico, ovvero di guerriglia, di azioni armate nelle metropoli, ma non aspirava, perlomeno nell'immediato, alla costruzione di un nuovo Stato, mentre lì si sta muovendo proprio come un nuovo Stato. Questa è anche la sua forza, nel senso che nei territori liberati, prima l'IS, come Al-Nusra, altre organizzazioni, hanno avuto diversi finanziamenti, appoggi da diversi stati della regione, e tuttora, insomma, sono visti abbastanza bene, o comunque appoggiati anche se indirettamente da Turchia, dall'Arabia Saudita, ma anche dalla NATO e dagli americani, insomma. Però adesso, insomma, ovviamente la situazione è un po' sfuggita di mano a tutti, ma quello, come si stanno comportando loro, appunto, non è più come un gruppo armato tradizionale, tra virgolette, ma proprio come un vero e proprio Stato che ha un controllo di un territorio, per cui, insomma, chiede le tasse, quindi si finanzia così, pagano le popolazioni sottomesse al loro controllo, pagano le tasse, sfruttano l'energia elettrica, vendono l'energia elettrica, hanno il petrolio, vendono il petrolio, quindi pagano i loro miliziani come un vero e proprio esercito, quindi un esercito mercenario sostanzialmente, e li pagano meglio di quanto li paga lo Stato iracheno o lo Stato siriano, per cui anche questo, insomma, è un'attrattiva e rappresenta la forza reale dell'ISIS in questo momento. E sì, rispetto a quello che dicevi prima, cioè, se, come dicevo, mi sembra la situazione sia un po' sfuggita di mano, in un certo senso, nel senso che da un lato si può anche vedere come in realtà una situazione così caotica di guerra continua, civile, settaria nell'area sia qualcosa che gli americani hanno abbastanza costruito e pianificato a tavolino, cioè evidentemente preferiscono una situazione del genere, di guerra permanente, di caos totale, che non avere di fronte le potenze organizzate, che hanno controllo delle risorse, dell'area, eccetera. Questo chiaramente fino a un certo punto, perché poi sono anche situazioni che non sai bene dove vanno a finire. E quindi in questo momento chiaramente l'ISIS sta cominciando ad attaccare il Kurdistan federale, ovvero il nord Iraq, la regione autonoma governata dal PDK di Barzani, che è il principale alleato degli americani nella regione. E quindi questo chiaramente, insomma, qualcosa che inizia a preoccupare gli interessi, anche perché l'area in cui c'è il petrolio, l'ISIS ha già diversi pozzi di petrolio sotto il suo controllo, e quindi insomma è una situazione che sta diventando preoccupante. Questo fa sì che gli americani abbiano iniziato ad appoggiare, seppur finora in modo abbastanza non così determinante. Io leggevo un po' i titoli ieri sera, stamattina, sulle agenzie di stampa, la ripresa di Mahmura, del monte di Sinjar, insomma le zone dove c'è stata questa pulizia etnica degli yezidi e le zone curde intorno a Mosul, che erano state occupate 4-5 giorni fa dall'ISIS, insomma venivano attribuite sostanzialmente agli americani, no? Mentre in realtà la situazione sul campo è abbastanza diversa. E qui appunto ritorna un po' alla cosa che diciamo all'inizio, no? I curdi iracheni, chiamiamoli così, insomma, se non è corretto, appunto il PDK di Barzani rappresenta la forza predominante nel Kurdistan iracheno. Nel Kurdistan siriano ci sono altre forze con tutti altri obiettivi che non sono affatto allineati con l'Occidente e che stanno cercando di sperimentare delle altre vie sul campo di quello che loro chiamano confederalismo democratico, una democrazia dal basso, quindi con consigli di villaggio, di quartieri rionali, con un progetto di federazione dal basso che loro chiamano una democrazia senza Stato e che non riconosca i confini tra le nazioni, non sia fondata sull'etnia, sulla religione, ma che unisca tutte le popolazioni che abitano nell'area. E queste forze qua nel corso degli ultimi 3 anni, ovvero dopo insomma la rivolta contro Assad, sono cresciute appunto da controllare diversi territori nel nord della Siria fino al confine con l'Iraq, che hanno appunto organizzato in 3 cantoni che si autogovernano, eccetera. E in questo momento appunto nelle zone di Mahmura, che è stata ripresa dalle forze curde ieri pomeriggio, e nei monti di Sinjar, quelle zone lì, sono stati sostanzialmente loro che dalla Siria sono entrati, cioè le forze del PYD, che hanno delle milizie che si chiamano YPG, cioè YPG, che sono le unità di difesa popolare, sono entrate in territorio iracheno e hanno attaccato l'ISIS, hanno costruito questo corridoio umanitario che ha permesso agli yezidi di sfollare, di entrare in territorio sia siriano che turco, eccetera, e hanno attaccato l'ISIS difendendo queste popolazioni. Mentre i Peshmerga, i guerriglieri di soldati di Barzani, sostanzialmente hanno praticamente abbandonato il campo e hanno, almeno fino all'intervento americano, quindi nei giorni scorsi, hanno abbandonato il campo, nonostante sia la forza sicuramente più armata, più organizzata nell'area, anche perché armata dagli americani, e cioè, con anche delle porcherie sul campo, proprio di non far sfollare gli yezidi, cioè non farli attraversare il confine quelli che non avevano passaporto, insomma proprio un controllo del territorio di questo tipo. Quindi c'è anche questo, insomma, questa differenza di forze curde nell'area che si contrappongono sia dal punto di vista progettuale, politico, sia per ora non da un punto di vista militare, anzi ci sono sicuramente dei tentativi di alleanza, di costruire un fronte comune contro gli islamisti, però insomma le differenze sono tante, anche perché l'aspetto secondo me più interessante delle forze dello YPG, che hanno sia battaglioni femminili che battaglioni di difesa popolare misti, è stato quello di, fin dall'inizio, loro proprio come progetto, di non muoversi come un partito politico classico dell'area, ovvero ad esempio come il PDK di Barzani, che è sostanzialmente un racket del petrolio, ma è stato quello di in qualche modo dare protagonismo alla gente, alle popolazioni dei paesi. Gli stessi yezidi che sono stati salvati dalle YPG, a centinaia sono entrati nelle forze di difesa popolare, e loro stanno distribuendo armi, stanno armando la popolazione contro gli islamisti. Cioè, non si pongono come un partito, come un nuovo esercito di un nuovo stato in formazione, ma il loro interesse è quello, insomma, di dare autonomia alla popolazione, dare le armi alla popolazione, perché costituiscono delle milizie di difesa popolare.
Eh sì, come abbiamo visto e anche raccontato la scorsa settimana, appunto in Siria, questo ha decisamente funzionato. Senti, ma quello che preoccupa l'Occidente in questo momento, ovviamente non sono certo i morti sul campo che si stanno contando laggiù, ma la possibilità che da questo conflitto vengano ridisegnati, come dire, quei confini che a loro volta furono disegnati dall'Occidente.
Sì, questo è qualcosa che, cioè, sta sicuramente avvenendo, nel senso che quello che sta avvenendo adesso è il crollo, insomma, la disgregazione totale di quella che era stata l'organizzazione del territorio medio orientale dopo, insomma, la prima guerra mondiale, dopo il crollo dell'impero ottomano. L'Iraq e la Siria, Giordania, insomma, il Libano sono un po' l'asse portante di quella costruzione. Il crollo di questi stati-nazione significa proprio il fallimento totale di quel tipo di controllo del territorio e di organizzazione del territorio di tipo nazionale. Lo Stato nazionale, questo, anche per questo è interessante vedere cosa succede sul campo. Non a caso le due forze che si stanno anche affrontando anche tra di loro, ovvero i curdi di Rojava, i curdi del KK, sono le forze che diciamo criticano in modo più radicale proprio quell'impostazione nazionale. Il PKK e il Feyyad siriano appunto hanno come obiettivo non più quello della costruzione di uno Stato-nazione curdo, l'obiettivo non è più l'indipendenza con uno Stato etnico curdo, ma anzi è proprio la critica di questo modello, no? Di uno Stato-nazione con un'etnia, un popolo, una religione, una lingua, invece di cercare qualcosa di diverso. Qualcosa di analogo, nel senso che in opposizione radicale al modello nazionalista e anche il discorso di Kefalidis, che è un discorso ovviamente completamente diverso, però è un discorso che è anche quello in qualche modo internazionale, universale, che va ad abbattere, che non riconosce i confini che sono stati ereditati dalle potenze occidentali e dal modello occidentale. Il termine stesso ISIS era, insomma, stato islamico in Iraq e in al-Sham, cioè specialmente tradotto come stato islamico in Iraq e Siria, in realtà si fa riferimento a una realtà territoriale che era ben precedente all'attuale costruzione nazionale siriana, e che è quel Levante che, insomma, è da sempre per l'Islam sunnita un po' il centro di un agognato califfato, no? Quindi sono proprio un'altra narrazione, altre narrazioni dei territori che si confrontano e che di fatto hanno superato il periodo storico degli stati nazionali per come li abbiamo conosciuti in seguito all'intervento occidentale in Medio Oriente. Quindi è sicuramente un ridisegnamento radicale dei confini che è tutto in forza, cioè in forza, nel senso,
è in divenire, certo. Senti, ancora ci scrivono: ma è vero che al-Baghdadi è stato prigioniero in una base USA per alcuni anni?
Ma questo, guarda, io l'ho sentito, sinceramente sono andato anche a vedere un po' in giro, ho guardato un po' sul sito del New York Times, che è abbastanza informato su queste robe, non mi sembra che ne parli. Io l'avevo sentito anche un radiogiornale, però non ne so di più. Anche io ho sentito che era stato qualche anno a Guantanamo. A me non risulta, sinceramente, però, boh, è una notizia che ho sentito anch'io così.
Bene, ci ringraziano anche per questa importante diretta, sì, fondamentale, anche perché c'è molta confusione. Senti, io ti chiederei ancora, visto che se ne parla tanto in questi giorni, chi sono gli Yazidi?
Ma gli Yazidi sostanzialmente sono i curdi che quando c'è stata l'arabizzazione, l'islamizzazione dell'area, insomma, dopo il 700 in avanti, e sono curdi che non si sono mai convertiti all'Islam, mentre la stragrande maggioranza dei curdi sono poi col tempo diventati musulmani sunniti. Poi ci sono anche altre minoranze, yazidite, eccetera, però gli yazidi sono curdi che sono rimasti
laici.
No, in realtà. Infatti sentivo che leggevi prima, in realtà è una religione abbastanza, sono abbastanza a modo loro settari, nel senso che non si sono mai mischiati, rifiutano di sposarsi con non yazidi, sono rimasti fedeli a una religione zarathustriana. E si sono sempre rifiutati di sposarsi con non yazidi, sono rimasti sempre abbastanza isolati, sono anche abbastanza appunto settari anche loro, probabilmente se no non sarebbero sopravvissuti sicuramente, però appunto sono così, questa religione pre-islamica di curti dell'area. E un'ultima cosa che mi sono dimenticato, volevo dire prima, no? A proposito, quando parlavo della ripresa di Mahmura di quei territori yazidi, sono stati effettuati sia dai curdi siriani dello YPG, ma e anche dai curdi di Turchia, del PKK, che comunque hanno fatto un appello a tutti i curdi dell'area di sostenere la resistenza sia in Rojava che in Iraq contro ISIS, e hanno insomma attraversato i confini dei Monti Candili, insomma i monti confine tra Iraq e Turchia, e sono scesi a dare manforte a questa resistenza.
Nonostante il PKK sia per UE e USA tra i gruppi terroristici.
Sì, ma infatti
questa è un po' la contraddizione, infatti, che emergeva ieri.
In realtà neanche tanto, nel senso che sicuramente gli americani non è che aiutano il PKK, se danno delle armi a qualcuno, aiutano qualcuno, aiutano Barzani e il PDK iracheno. Che in questo momento qua, appunto, con l'intervento sia del PKK, sia degli AD, sia delle altre forze irachene, per esempio il partito di Talabani, che è l'altro partito insomma maggioritario nel Kurdistan iracheno, che comunque stanno partecipando alla resistenza e alla difesa contro l'ISIS, sicuramente Barzani si trova in un momento in cui il suo controllo del territorio non è più così totale, e dicevo del PKK, nel momento in cui il PKK scendeva dal manforte contro l'ISIS, la Turchia ha fatto diverse operazioni militari in territorio turco contro postazioni del PKK, Bingöl, Şırnak, insomma in diverse zone, tanto insomma per dimostrare bene da che parte sta in questo conflitto, no? Dopo aver armato, dopo continuare a consentire il passaggio dei mercenari di ISIS dai confini della Turchia, sta continuando anche attaccando direttamente le basi del PKK, mentre il PKK è impegnato in operazioni in territorio iracheno, e insomma, quindi questo dimostra chiaramente anche la Turchia quali posizioni ha in questo conflitto.
Senti, non c'entra niente, ma ci sta. Vuoi dire due cose sulla nuova vittoria di Erdogan?
Ma sì, non è che ho approfondito moltissimo la cosa, era una vittoria abbastanza scontata, nel senso che comunque c'è anche brutto da dirsi, però l'AKP ha un sostegno in Turchia abbastanza grande. Poi insomma i dati delle elezioni, sia sull'astensione sia sul risultato elettorale, che poi è poco più del 50%, lo mettono anche un po' in discussione, però sicuramente l'AKP è ancora una forza, un appoggio, nonostante tutto quello che è successo negli ultimi anni, gli scontri, Gezi Park, i vari movimenti, eccetera, è sicuramente un tentativo di legittimare, un tentativo riuscito di darsi un potere che va oltre i limiti, no, della democrazia formale, che c'è stata finora in Turchia, sicuramente questo gli darà un potere enorme e gli darà probabilmente uno slancio in più in quello che è appunto l'obiettivo, o meglio il sogno turco di diventare una vera potenza regionale con un controllo nell'area. Sono tutte cose che appunto nei territori di cui abbiamo parlato fino adesso sono quelle le cose che si vanno confrontando, perché i curdi hanno un po' la sfiga di trovarsi in mezzo a non solo al Medio Oriente, ma ai tre mondi, insomma, quello arabo, quello persiano, quello turco, per non parlare poi dell'Occidente. Quella è una zona in cui da sempre si scontrano tutte queste aree di questi poteri nei loro tentativi di egemonia e di influenza. E questo tentativo di Erdogan è sicuramente quello di darsi più mano libera per questo progetto qua, sia interno che anche internazionale.
Certo, comunque rimane in un paese assolutamente diviso, così ce lo raccontano i numeri, ce lo raccontava anche tutto quello che abbiamo visto accadere negli ultimi anni, e nonostante invece alcuni media ci restituiscano questa vittoria come un plebiscito, non mi sembra che sia così.
Se l'attende Mirtaş, era candidato del perché era prima il presidente del BDP, ovvero partito curdo, ha preso comunque il 10%, che considerando insomma la percentuale di curdi che non sono, insomma, avuto comunque la maggioranza assoluta in tutte le aree curde, quindi insomma nel totale è anche l'altro candidato che raccoglieva tutte e due le posizioni, sia i lupi grigi che la presunta sinistra più laica, ha preso comunque, mi sembra, il 38%.
Sì. No? Quindi, insomma. Va bene, Daniele, ti ringraziamo. Se non hai altro da aggiungere, chiuderei qui.
Va bene, grazie a voi.
A presto, ciao. A presto.